voglio raccontarvi un po' come il Signore si sta parlando a noi, a me, a mia moglie. Spero di non che non rimbombi, perché ha quella, secondo il, sentite? Vabbè, andiamo avanti così. In questo tempo recente, ovviamente, non perché sono un servo di Dio per predicare, ma per conto mio voglio avere comunione con Dio. E ho detto: Signore, la Bibbia chiaramente dalla Genesi all'Apocalisse, questa è la mia abitudine, però ho detto: fammi sapere dove devo cominciare di nuovo. E una voce, Dio non grida, non ha bisogno di gridare, parla, proprio sussurra: leggi gli Atti degli Apostoli, notate il titolo, Atti, movimenti, non mummie, non un museo di ceri. E una volta sono stato in un museo di ceri lì a Londra e mi dovete credere, favolose la qualità, a tal punto che alla fine di un giro non sapevo quello che era vivo o quello che era morto. Davvero, stavo per entrare, ho detto a chi era con me: guarda, penso che anche questi. Stavo andando ad un banco, c'erano due persone, si muovevano. E quindi noi, gli Atti degli Apostoli, sono stato molto molto benedetto. Stanotte in preghiera il Signore mi ha messo davanti, non ho un verso, ho più di un verso, e ne voglio, neanche voglio che sia una predica, tipica predica, perché non lo è. Ho una parola specifica per voi, specifica anche se dovessi andare a Catania o dove sia. I tempi che viviamo sono tempi tremendi, non cadete in quel tranello, sì, Gesù sta per tornare, perché da decenni noi lo stiamo dicendo, ma intanto facciamo la nostra vita come sempre. Non vogliamo dire Gesù sta per venire, vogliamo tirare le bende dagli occhi, guardare alla televisione, sentire i discorsi, capire che in Israele c'è un momento di estrema cautela per le difficoltà. Guardare negli Stati Uniti, sono in alto mare e non si sa che direzione prenderanno, quelli che sono a favore della vita o quelli che continueranno ad accettare una politica per l'aborto. Milioni di aborti, milioni di omicidi nel seno delle madri. Poi voglio appellarmi ad un'altra cosa, qui in Italia, ma non solo in Italia. Ho detto: ma spiegami questo. Poi l'ho sentito alla televisione, di questi sondaggi che la scienza, non siamo ignoranti, scienza no, la scienza arriva a capire che quella creatura che tu hai nel seno, quel feto, è vivo. E diceva: sta attento come parlate. Se tu dici: ma non volevo questo, sta attento, perché quello che è dentro ti ascolta. No, non è possibile. No, questa è la scienza non cristiana. Non stiamo parlando di chiese, di prediche, stiamo parlando del nostro mondo. Poi la musica. Quello dentro, se canti una cosa dolce, così risponde. Se poi violento, risponde. Questo informatevi, perché sono cose che è all'ordine del giorno. Diciamo questo e moltiplichiamo, anche altri sintomi o segni ci sono, anche nella Chiesa. Il fratello Andrea non sa quello che io era il messaggio, volevo dirtelo forte stamattina, prima di andare via da casa, ma non gli ho detto niente. Però è una parola perché vi amo. Preghiamo un momento. Santo Padre, Santo Signore, ti benediciamo perché siamo qui non indifferente, siamo qui che sotto sotto nel cuore di tutti c'è qualche timore, c'è qualche cosa che dice: è vero, il Signore parla ancora. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, Spirito Santo, prendi le redini in questo momento. Signore, la mia bocca sia un mezzo per comunicare ciò che il cielo vuol dire, nel nome di Gesù. Non leggo per il momento, mi veniva quando stavo pregando, cioè in questi giorni, non solo per Massala, molto il fatto del vivere, il vivere, la vita. Quando dicevano uomini, cioè cosa dobbiamo fare, e il Signore, cioè gli apostoli, dice: questo dovete fare, dovete fare, non con la bocca. Cosa dobbiamo fare? Battezzatevi, convertitevi, donatevi al Signore, cioè atti, atti. Una mummia non può agire, ma una persona vivente. Sapete questo che dice Dio? Non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. C'era una discussione una volta, molte discussioni, dei sadducei. Non sto parlando di cose che non sapete, farisei, sadducei, diversi, un gruppo. I sadducei non credevano alla vita futura, alla risurrezione. E poi diceva il Signore, parlando: nel giorno della risurrezione non saranno maschi e femmine, marito e moglie, ma saranno come gli angeli. E poi aggiunse questo, dice: Dio non è l'Iddio dei morti ma dei viventi. E parla: è l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cioè Dio non è l'Iddio di una mummia, un morto sepolto anni fa, centinaia di anni fa, ma Abramo è ancora una realtà per Dio, Isacco ancora una realtà. E poi man mano il Signore mi ha fatto arrivare a questo. C'era un padre che aveva due figli, e questi figli erano normali, soltanto il più giovane, voi sapete, il più giovane diceva: sono stanco della vita qui e io voglio essere libero. Bella la libertà, bisogna vedere, la libertà se è controllata da Dio, amen. Allora questo giovane dice: papà, padre, dammi la parte che mi spetta, che gli spettava come figlio la sua eredità. E voi sapete la storia, e il figlio, raggiunto lo scopo della sua giovinezza, se ne va, e in attesa di una grande esperienza. Il padre dolente lo vede andare, il padre non l'aveva mai dimenticato, il figlio ha dimenticato il papà. E poi la libertà, la bellezza di essere non legato da nessuno. Per questo la Chiesa, in un certo modo, lega, non la denominazione, ma non possiamo essere qui se non è che è un legame legittimo. Non siamo qui per fare come vogliamo fare noi. Come ho detto del matrimonio, il matrimonio non è convivenza, il matrimonio è vincolo di unione uomo-donna. Non va più questo. Voi lo sapete, quindi c'è la legislazione per la quale, grazie a Dio, non è arrivato ancora in Italia, ma all'estero non, è legge. Quindi non sei d'accordo, sta attento, deve essere d'accordo, perché se no ci potrebbero essere le manette, ci potrebbero essere anche legislazione e leggi che ti condannano. Quindi in Inghilterra, in America e anche in altre nazioni, Danimarca o dove sia, la convivenza è anche lo stesso sesso. Cosa devo dire? Io so quello che devo dire, ma voglio che voi sapete prima che noi non viviamo in un paradiso. L'avete scoperto? Ma non dovete dire sì, certo l'ho scoperto, perché io ho visto che lì a quel supermercato avevano fatto pubblicità, ma poi un imbroglio così. Ah, io ho saputo, ho cercato un lavoro promozionale, tante di queste promozioni ci sono. Dopo una settimana ti hanno pagato poco, diceva, però in seguito. Dopo si trova tutto in nero, quindi delusione, ma il Signore non delude, il nostro Dio non delude. E il prodigo deluso, perché perfino voleva mangiare il cibo dei porci. E cosa è successo? Cosa è successo? Questo giovane, una frase molto forte, rientrando in sé, come per dire, guardandosi in faccia e vedendo che cosa aveva concluso. Sto parlando stamattina a persone che non hanno concluso niente, alcune, siete insoddisfatti, e non vi sto condannando, perché se ascoltate bene Dio vi aiuterà. E state dicendo, ma che cos'era quel zelo che aveva? Ma quei giorni quando ero proprio in attesa, e non venivo una mezz'ora dopo l'inizio del culto, venivo una mezz'ora semmai prima, e io volevo, ero lì. Le tue priorità sono cambiate. Noi andiamo dietro alle nostre priorità. Se la tua priorità è Dio, Dio sarà nel tuo pensiero, nel tuo cuore, nelle tue azioni. Se la priorità è un'altra cosa, l'Apostolo Paolo dice, per me il vivere è Cristo. Meraviglioso. Ma prima di parlare di Paolo, voglio tornare al prodigo. E il prodigo diceva, cosa sto facendo qui? Cosa ho concluso? Perfino voleva sfamarsi con il cibo dei porci, schifoso. Gli amici non c'erano più. Quelli, quando tu hai i quattrini, sono intorno a te. Ma quando non hai niente da offrire, allora ti lasciano. Trovandosi solo, non è male essere solo qualche volta, perché ci fa pensare. Trovandosi solo, dice, cosa sto facendo? Nella casa del mio padre, perfino i servi, quelli che fanno i lavori più bassi, hanno da mangiare. Io qui sto morendo di fame. Cosa devo fare? Cosa dovete fare voi che siete insoddisfatti stamattina? Che state dicendo, non mi capisco più, una volta per me la comunità era la mia vita, ma adesso avverto qualcosa che non mi piace in te stesso. Buono almeno avere questo, ma cosa bisogna fare? Allora il prodigo diceva, tornerò al mio padre e dirò, padre, papà, perdonami, perché non sono degno di essere chiamato figlio. E qui sto arrivando al testo. Quando arriva a casa, tutto prevenuto, tutto pronto per il discorsetto corretto che doveva fare, tu non hai bisogno di preparare i discorsi per Dio. Io non ho bisogno di preparare i discorsi per Dio. Non ho bisogno, perché Egli ti conosce prima che hai peccato, dopo che hai peccato, e ti conoscerà per l'eternità. Dio è Dio. E la meraviglia è questa, ci ama lo stesso. Dio è sempre pronto, un pronto soccorso nella distretta. Quindi quando uno comincia e arriva lì con il suo discorso, dimentichiamo discorsi, Dio preferisce magari che non incroci le mani o non ti inginocchi in un modo corretto o in no, quello che valeva, come la donna con l'alabastro, lei l'etichetta non aveva più. Poi vieni, spacca questo recipiente e il profumo di quell'olio riempì la casa. Il religioso, stando lì, diceva: bella roba, se questo uomo fosse da Dio saprebbe chi è quella donna. Gesù parla: Simone, voglio dirti qualche cosa. Parli, maestro. C'era uno che aveva due debitori, e questo uomo, il creditore, non, vedendo che non avevano nulla con cui potevano pagare il debito, li condonò l'uno e l'altro. Chi di questi due pensi avrebbe amato più il suo padrone? Colui che ha dato di più o di meno? Ma io penso colui o colei che doveva di più aveva il debito più grosso. Hai detto bene, questa donna è venuta qui, io sono venuto in casa tua, tu sei religioso, come un membro di chiesa che puoi riempire la sedia, essere corretto, la Bibbia in mano, però non sai benedirmi, non sai dire niente, il tuo cuore è un pezzo di marmo. E Simone, non mi hai dato un bacio? Non mi hai dato l'acqua per i piedi, un costume normale nel Medio Oriente? Non hai fatto nulla. Lei, da quando sono qui, con le sue lacrime, mi ha bagnato i piedi e ha riempito il mio capo di olio squisito. Io ti dico, lei che ha peccato molto, ama molto, e la sua parte non sarà tolta. Anzi, dice in un racconto, una cosa simile: dovunque sarà predicato il Vangelo, sarà predicato quello che lei ha dato. Arrivo di nuovo al prodigo, non l'ho dimenticato. E qui sta arrivando il suo discorsetto, tutto pronto. Il padre lo ferma. In mezzo stava per dire: io non sono più degno. Tu non hai bisogno di dire non sei più degno. Dio sa che nessuno di noi è degno, è tutto per grazia, ma non giocate con la grazia. Allora il prodigo arriva, poi il padre dice: facciamo festa. E qui c'è la cosa forte: mettete un anello al dito e dei calzari ai piedi e un manto nuovo, facciamo festa, ammazziamo il vitello ingrassato, mangiamo, gioiamo, perché il mio figlio era perduto, è stato ritrovato. Il mio figlio era morto ed è tornato in vita. Questo è il testo. Voi sapete, Luca, spero che sappiate questo, se uno vuole un verso biblico, questo è il verso. Luca 15, il verso 22. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo, rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Parliamo della vita. Dio non ha figli morti. Dio non ha nel suo corpo membri morti. Un membro morto non fa parte del corpo di Cristo. E quindi la parola di nei nostri tempi è un messaggio che più o meno bisogna predicare ovunque. Cosa vuol dire è tornato in vita? È possibile stare in mezzo alle meraviglie e non sentire niente? Vedere le facce, vedere altre, vedere i sorrisi, gioia, sì, è un po' contagioso per un momento, anche tu puoi sentirti un po' più su, ma passato quella circostanza torni ad essere proprio quello che eri prima. Come si sa se uno è vivo? Dice Paolo, per me il vivere è Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi abbiamo a che fare con un Dio vivo. Dice ai Tessalonicesi, non abbiamo bisogno, non avevamo bisogno di fare propaganda. Tutti lo sanno nella Macedonia e qui, che come voi vi siete convertiti dagli idoli per servire al Dio vivente. Dice la parola di Dio, questa parola agli ebrei è vivente. Non è una parola morta, non è una parola che diciamo semplicemente scritto qui e poi basta. È vivente, per questo è molto, stiamo attenti, cari, in questi giorni di non pensare, sì, lo so, sì, anche Dio lo sa. Perché la sua parola nell'ultimo giorno, dice Gesù, non sarò io che giudicherò, ma nell'ultimo giorno sarà la mia parola che ho detto sulla terra. Ogni volta che voi ascoltate, ogni volta che noi ascoltiamo una genuina predica o leggiamo la parola di Dio, dobbiamo tremare. Tremare non con un schiavismo pauroso, no. Io non sono qui per inculcare la paura. Dobbiamo tremare perché in questa parola ci sono le risposte a tutti i nostri problemi. Ah, ma siete vivi o no? Favoloso questo. Tremendo. Qui c'è la risposta a tutti i nostri problemi, tutti i nostri perché, tutte le cose che vorremmo fare e non occorre andare da nessun medium o nessuno. La parola di Dio è vivente, efficace, più forte di una spada tagliente, di una spada a due tagli, e penetra fino a discernere fra lo spirito, l'anima e lo spirito. Penetra. Dice la parola di Dio che il sangue di Cristo è vivente. Quando dice, sempre agli ebrei in questo caso, che il sangue di Abele gridava dalla terra, vendetta. Ma noi siamo arrivati non al sangue di Abele, il primo ucciso in quel momento. Ma noi siamo arrivati a Monte Sinai, no, a Monte Sion, alla città dell'Iddio vivente, a miriadi e miriadi di angeli, a quelli che sono i primogeniti, la Chiesa dei viventi, e poi dice, e al sangue di Cristo che parla. Come può parlare? Il sangue di Cristo non è morto. Il sangue di Cristo parlerà per l'eternità e tu ne avrai bisogno domani, anche oggi. Quando cominciamo a capire questo, tornare, voglio tornare al prodigo. Il padre, gioia, grande gioia, e tutti dovevano essere invogliati in questo. Facciamo questo perché il mio figlio, tu sei figlio di Dio, il mio figlio è tornato in vita. Come si torna nella vita di Dio? C'è una sola possibilità. Tempo addietro ho predicato su dei versi meravigliosi di Geremia, che non voglio stamattina, ma Geremia aveva un compito molto difficile. A Geremia era detto che doveva andare perché presentare il fatto che Dio voleva che il popolo tornasse. E poi dice, come mai che avete fatto delle cisterne? Il popolo nei tempi di Geremia avete fatto cisterne screpolate, cisterne che non contengono acqua. Come per dire, perché fate i progetti per il vostro futuro e programmate questo o quell'altro? Amicizie, fosse lui o lei mi potrebbe aiutare, quando sono cose che non possono soddisfare. Nessuno può soddisfare la tua anima, nessuno ti può dare la soddisfazione che Gesù Cristo dice: venite a me voi tutti che siete assetati. Hai sete stamattina? Sei venuto qui almeno con un piccolo pensiero, chissà ci sarà una parola, forse qualcuno non lo vorrebbe ammettere, ma qualcuno sta dicendo chissà se il Signore mi dirà qualche cosa questa mattina. Buono. C'è qualcuno che ha avuto questo prima del culto? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Io lo sapevo. Quindi siete venuti, ottimo, con un desiderio. E sono sicuro, non è dall'uomo. Io non posso dare, se Dio non me lo dà. Quindi non siamo del tutto morti stamattina. D'accordo? C'è segno che è un desiderio. Gesù dice, chi ha fame di cosa? Di giustizia. Delle cose buone, dice, sarà saziato, affamato, sfamato. Torna Geremia aveva questo compito, di al mio popolo di tornare. E c'è un verso, dopo posso dare tutti i versi, magari lascio con il fratello Andrea perché servirebbe un domani. Allora, a Geremia fu detto di invitare il popolo, sentite questo, dice, o Israele, se tu torni, dice l'Eterno, ascoltate bene, se tu torni, supponiamo stamattina, e io non suppongo, ci sono persone che non mi si stanno opponendo, cosa dici? Grazie a Dio, non voi tutti siete contro a quello che dico. C'è qualcuno sulla Kivalà, parlo chiaro. C'è qualcuno sulla Kivalà, sto attento a quello che mi dice perché non voglio impegnarmi. Ci sono altri che vogliono ricevere e non so quanti. Allora, o Israele, se tu torni, dice l'Eterno, devi tornare a me. Cosa vuol dire? Tornare a me? si può tornare a Dio, uno si rimbocca le maniche, magari un altro si dà da fare, forse dice cercherò di essere un po' più assiduo, o magari leggo un tantino più la parola, tutte cose che potrebbero sembrare buone, ma non è questo. Il tornare a Dio parla di rapporto. Devono tornare a me. Il figlio non aveva rapporto col suo padre, d'accordo? Mi capite? Non aveva rapporto col suo padre, non si interessa, restava più del padre. Dammi quello che è mio. E il padre, Dio può darti anche quello che tu chiedi qualche volta, dice nella parola, ma mandò la consunzione nelle ossa. Quindi aveva fatto un'amara esperienza, ma questa amara esperienza, grazie a Dio, quando cominciamo a dire, mio padre, c'è Dio ancora stamattina, c'è ancora il padre, e Dio non vi sta mostrando un pugno, vi sta mostrando, io non ci sarei oggi se Dio mi avesse premiato o risposto secondo come mi sono comportato, grazie a Dio, non sempre, ma ci sono momenti, anzi vi dico di più, qual è il figlio che il padre non corregge nell'umano? Tutti noi siamo più o meno il frutto di una correzione. Dio disciplina agli ebrei, anche nei proverbi, Dio disciplina coloro che egli ama. Ah, buono. Se non hai disciplina, la disciplina di Dio può essere questo, delusione. Può essere tristezza. Può essere che tu dici, ma non so, da qualche giorno, qualche settimana, mi sento così oppresso. Quanti ce lo dicono? Anche a noi? Per telefono, fratello, puoi pregare per me? E c'è una oppressione che non è dallo spirito. Il frutto dello spirito non è oppressione, tristezza, fardelli. Il frutto dello spirito è amore, grazia, gioia, longanimità, autocontrollo, ma lo spirito presenta gioia. All'inizio del culto abbiamo cantato molto bene, abilmente, ma è ancora più forte se non c'è chi è davanti per incitarci, che tu nella tua cameretta o in macchina, con chi mi accompagnava qui, sì, abbiamo parlato con Baldo, e io dicevo a lui, bellissimo, in macchina è come un santuario, si può gridare a Dio, basta che non chiudi gli occhi, perché, sì? Ma si può gridare, si può benedire, qualcuno mi capisce con... Amen. Vedete, il nostro Dio non è in un luogo sacro, Dio è spirito. Però spirito vivente, quindi l'importante, Dio non ci vuole, non vi vuole come figli morti, non riconosce i figli quando sono morti. Dio aspetta e di ad Israele, Geremia, che se tornano, se dicono questo sì è giusto, devono tornare prima a me. Come si torna a Dio Padre? Vi sto provocando con domande. Come si torna a Dio Padre? Per una sola via. Quella via è vivente, anche quella via. Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non permetto di me. Più chiaro di questo? Come va Gesù nella tua vita? Cosa senti per Gesù? Puoi dire per me il vivere è Cristo? Allora non ci sarà problema per tornare alla vita. O per te il vivere sono le ragazze? O il vivere per me i soldi? C'è una grande crisi nel mondo ora. Chi ha dei soldi potrebbe trovarsi domani tutto un fallito. La svalutazione, voi sapete questo. Non, anche se non vi interessa la politica, vi interessa purtroppo quando non ci sono i quattrini in tasca. Non ci illudiamo. È una crisi tremenda in Europa. Le banche, io conosco un fratello che era alla Borsa di Londra e lui mi diceva: Filippo, ma qui le banche sono in crisi, grande crisi, per chi ha investimenti, chi ha i soldi in banca domani potrebbe scoprire che un povero non ha niente, non con Dio. E allora quando noi torniamo, le priorità, io sono la via. È meraviglioso se stamattina, e Dio lo vuole, che qualcuno può cominciare a ragionare. È vero. Cristo, tu speri di vivere per l'eternità? Tu speri nella risurrezione? E tu speri di vivere ancora su questa terra per essere un cristiano? Non è possibile se non c'è Cristo. Vedete questo? Cristo è la nostra giustizia. Cristo è il nostro mediatore. Nessuno viene al Padre. Io non so, ma spero di stuzzicare, spero di suscitare anche in voi giovani che non fate pazzie della vita. Un giovane che quante noi vediamo quando la luce non c'è più e subito si sa che cosa. Se non c'è più la luce è perché è subentrato il peccato. Non necessariamente le donne o adulterio o altro, ma può essere il peccato dei dubbi, di incredulità. Basta una piccola incredulità che lavora dentro la nostra vita e può portarci al punto, basta, no, e si fa pazzia, non mi interessa più niente, non lo dite. Ringrazi Dio se stamattina la parola è perché Dio vuole che siamo viventi. Non vuole avere le sedie piene, è stato detto prima, non significa niente se vengono solo per lo show o per essere chissà divertiti o perché c'è un grande predicatore, tutti possono. Il tuo Gesù è te nella tua camera a casa. Dov'è? Il tuo Gesù è te quando corri per prendere o l'autobus o la macchina per andare alla scuola. E con te, con gli esami? Diversi hanno dato gli esami, sappiamo, ed è bello. C'è un giovane che lavora per me, che è un giovane con tutti i suoi problemi, viene da una famiglia molto difficile, suo papà, dove sia, sì, c'è, però è come se non ci fosse. È stato cresciuto nell'infanzia, nella nostra comunità, meravigliosamente Dio ha avuto pietà di lui, si è diplomato, un giovane che è bilingue praticamente, mi aiuta, e un domani ho pensato, ma deve venire qui, lo voglio portare con me, perché è un giovane, però è tutto per il Signore, ma ha avuto i suoi momenti scoraggianti, molto scoraggianti. Non siete tutti giovani, nelle difficoltà di casa. casa, vere difficoltà, mancando il lavoro, non sapendo come far fronte alle cose, e la disciplina e poi le perplessità. Se sapeste le cose banali che succedono, veramente banali, io non so, ma credo che noi predicatori predichiamo così. No, io sono qui perché sono un ministro, Dio mi dà la parola. Ma le cose banali che succedono, questo va storto, quell'altra cosa non funziona. Nella stessa giornata può essere che tu avevi programmato la persona che doveva venire a fissare un aggeggio in casa, non viene domani. E poi un'altra cosa, poi la moglie, può essere banalità, messe insieme potresti andare in crisi e dire basta. Ma se Cristo vive in te, è meraviglioso. Tu dirai, so chi sta facendo questo. Ogni volta che una cosa va storta, se tu dici gloria a Dio, cosa? Bestemmia, non è bestemmia. Io l'ho avuto in questa settimana, ho avuto ieri, quando credevo di non avere la mia valigia con tutti gli arnesi spirituali, arrivo qui, non c'era la mia borsa, c'erano i vestiti, ma non mi interessavano le altre cose. Ho detto, e il nemico dice, vedi che figura fai. Poi ho pensato, ma se non c'è la Bibbia lo stesso predicherò. No, questi diverbi, qualcuno forse capisce quello che sto dicendo. Sì, lo so, e voi giovani siate onesti. Queste cose vengono. Ma se noi siamo tornati in vita, Padre, il suo figlio Gesù, il nostro cuore si allarga e noi diremo parole di fede. E quando ieri è successo, non una cosa ieri, più di una cosa che non posso assolutamente accennare, ma diverse tentative di confondermi. Fratello Filippo, ti lasci confondere? Non mi lascio confondere, ma il nemico vorrebbe confondere. Ma ho una arma, anche tu. Non sono differenti da te. Anche tu hai la stessa arma. E quell'arma è il nome di Gesù Cristo. Amen. E quando succedono le cose, se tu dici, grazie Signore, so chi mi sta facendo questo male. Satana non ce la fa a stare davanti al nome di Gesù. Resistete al diavolo. Ma non da solo, non con parolacce, non dicendo il diavolo è questo, il diavolo, no, no, non tirare la coda del leone, perché potresti essere sbranato, ma resistete al diavolo nel nome di Gesù Cristo. Se Gesù è nel tuo cuore, se Gesù non è nel tuo cuore, sei morto, perché nell'eternità, sapete, nessuno di noi, c'è una sola via e c'è una sola destinazione di vita. Gesù dice, questa è la vita eterna, che conoscono te, o Padre, e il tuo figlio Gesù Cristo. Come non si sente l'amore di Gesù? Quando noi ci vediamo autonomi, sufficienti, si può fare, sembra, quasi a meno. Ma Dio toglie qualche volta la sua mano. Non che tu sei tolto dalla sua mano. È come se il sole picchia forte, forte. Giona aveva un'esperienza del genere. E il Signore tolse la mano da Giona. E in quel momento, fuori di Ninive, egli era quasi distrutto dal calore del sole. e disse: Gesù, Dio, tu hai avuto pietà di quella pianta che ha fatto ombra per un momento, ma io sono l'ombra contro le insidie del nemico. Quindi, miei cari, la vita è Cristo. Voglio farvi conoscere Elia. Elia, si legge, Elia era un, potete vedere, ma il primo libro dei re, forse aiuta, il primo libro dei re, il verso 17. Elia il Tisbito, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. Forte questo. Un abitante, non dice Elia il grande profeta, non lo era ancora. Era semplicemente un abitante, tu sei un abitante di Marsala e basta. Dio non ha bisogno che tu sia un responsabile nella chiesa, non è questo. Un abitante, per un abitante che aveva qualcosa, notate com'è vero che vive l'Eterno, è vero che Dio vive, è vero. Se tu non lo senti, mi dispiace per te, ma è vivo e non può più morire. E Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. Quindi Elia disse: come è vero, alla cui presenza io sto. Elia non fece visite in chiesa. Elia dice: io sto davanti. Tu stai facendo visite a Dio. Non puoi andare avanti così. Questa chiesa deve rivedersi. Tutte le chiese. Siamo presi da un sacco di impegni, convegni, movimenti, CD, DVD e tutto ciò che il mondo può offrirci. Metodi, come fare? Non ci sono metodi che può sostituire, no? La parola. Quindi Elia, vorresti essere un Elia? Io vorrei. Eliseo diceva: voglio una doppia parte del tuo spirito. Uomini del Vecchio Testamento, ma noi siamo nel Nuovo Testamento. Gesù Cristo è morto e risuscitato e vive per noi. E quando noi leggiamo la parola, mi viene davanti, se non volete essere ozioso e sterili nella conoscenza di Gesù Cristo, dovete fare una cosa, aggiungere alla fede. Non si può rischiare, io la mia fede ce l'ho. Non andrai avanti se la mia fede ce l'ho. Bisogna aggiungere, aggiungendo alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la pietà, alla pietà la pazienza e perseveranza e via dicendo. E se voi aggiungete, se non state uno status quo, se voi avete questo, allora sì, Cristo sarà vivente. E qua è vivente, ma per te. C'è un pericolo nei nostri tempi, lo dico, quando sento nel mio spirito, molti credenti hanno patteggiato con loro stessi il loro spirito fin quanto possono dare al Signore. Sì, sono credente. Ho fatto i miei termini, le mie condizioni con Dio. Fin lì, Signore, puoi contare su me. Andrò una volta alla settimana, basta. e forse anche in ritardo, è molto pericoloso. Molto pericoloso, perché la fine verrà. E non si va in cielo perché siamo buoni. Cos'è? Certo, no? Perché nessuno è buono, come Dio intende. La tua giustizia non basta per il cielo. Si va in cielo perché Gesù Cristo è giusto. Gesù Cristo non è un aggiunto. Gesù Cristo non è un in più. Gesù Cristo è tutto. Vi sto parlando, supplicando nel mio spirito. Giovani, la vostra gioventù meravigliosa, perché nel giorno che egli raduna il suo esercito, Salmo 110, egli raggiunge, no? Egli raccoglie la gioventù. È un tempo per la gioventù, ma gioventù non morto. Gioventù che vuole solo suonare, gioventù che vuole solo girare, solo gridare. Il mondo è forte, Gesù è più forte. Il peccato minaccia, ma Gesù ha vinto il peccato. Il sangue di Cristo copre i nostri misfatti, non casualmente. Non pensate il sangue di Gesù. Ho sentito persone che sangue di Gesù, e mi domando, capite quello che state dicendo? Nell'esodo non potevano dire sangue dell'agnello, dovevano prendere il sangue, spargere il sangue sugli stipiti della casa, gli architravi, e dovevano stare dentro, e noi dobbiamo stare dentro il sangue di Gesù. E noi dobbiamo ripararci nel sangue di Gesù, perché non c'è nessun giusto qui. Io che vi parlo e voi che ascoltate, nella nostra giustizia non possiamo farcela per il cielo. Fratello, ma che Vangelo è questo? Il Vangelo di Gesù Cristo sto predicando. L'unica via per il cielo è Gesù. La giustizia di Gesù. Noi ci rifugiamo nella giustizia di Gesù, perché in quel giorno, nella moltitudine che ci sarà davanti al trono, i libri saranno aperti, e il libro della vita dell'agnello. E se uno non è trovato nella vita il libro della vita dell'agnello, fu gettato nello stagno di fuoco. Due sono le destinazioni: il cielo. La via del cielo, è stato detto prima, è stretto, però è una via che porta alla vita eterna, è Gesù. È la via dell'inferno che porta alla perdizione, ed è molto comodo camminare in quella via. Scegliete oggi a chi volete servire. E concludo con questo, ho messo questo, ho detto a mia moglie, ma io devo dire questo. Non mi ricordo. Se non l'ho detto prima, lo dico ora. Mi sembra di aver raccontato in qualche chiesa di un episodio favoloso di un padre che un giorno di sabato o festa ha preso suo figlio, un altro compagno, sono andati a pescare al lago, per divertirsi. Ed è un giorno stupendo. E poi, dopo un po' di tempo, c'era qualche nuvoletto, un venticello, che questo aumentava sempre più. E il cielo non solo si riempì di nuvole, ma c'erano addirittura, c'era un vento terribile. E la barca, il padre cercava di salvare meglio che poteva, si capovolse. Il padre e con i due ragazzi. Cosa fare? E poi in quel momento Il padre aveva da decidere una terribile decisione. Aveva un fune, come dire, una corda così, con salvagente, e c'erano due ragazzi. Il padre si era riaggrappato alla barca, come era. E in quel momento non sapeva cosa fare. E poi questo. Doveva ragionare entro secondi. Mio figlio, mi sembra Cristoforo, mio figlio conosce Gesù, è salvato. Il ragazzo non è convertito. Come devo fare? E fece una scelta che solo Dio poteva vincere in questo. Getta la corda verso l'inconvertito, che si salvasse. Si salvò. Il figlio morì. Allora il padre aveva questo grande dolore. Il tempo passa e c'era un predicatore, così si racconta, un pastore di una chiesa come il fratello Andrea, e poi invitavo un altro pastore, un anziano, neanche tanto anziano, in vita, a dare un messaggio. Questo anziano, mentre predicava, raccontava di questo episodio per illustrare l'amore di Dio. Dio ha avuto un solo figlio, non ha risparmiato il suo figlio, l'ha lasciato andare alla croce, è morto, e poi per salvare. Allora, dopo due ragazzi o dei giovani erano nel culto e parlano con il predicatore. Diceva, sì, molto interessante, noi abbiamo seguito, ma non è una cosa che succede nella vita. Ma chi farebbe questo? E il predicatore che parlava diceva, io ero quel padre. Mamma mia. Ieri ho visto quel padre nella televisione. Ho sentito un messaggio forte, uno stadio pieno di persone. E ho detto a mia moglie, ma questo uomo quando parla, parla di Gesù Cristo come se fosse una realtà, è una realtà, subito lo dico. Parla di Gesù, ma senza perdere tempo. Ma lei dice, ma sai che tu eri fuori dalla stanza, sai chi è? È Greg. Chi è questo Greg? Quel padre che ha gettato la corda per la salvezza di un inconvertito. E lui? Ma c'è una cosa che non ho detto, che il pastore della chiesa che ha invitato un altro pastore era l'inconvertito, convertito, salvato, e ora è un ministro del Vangelo. Vedete la grandezza di Dio. Come si può conoscere Dio? Dio ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Una sola cosa posso dire, altrimenti questo messaggio non ha senso. Se avete notato, non sto gridando tanto in questo messaggio. Perché so gridare, so trascinare le persone. Ma il Signore mi ha detto, non niente retorica, niente trascinare. Tu devi presentare la serietà della vita che questi a cui parlerai devono capire, che Marsala, la comunità di Marsala qui in questo luogo, in locale, bel locale, non devi rischiare di essere un locale di persone che solo poche. Tu non sapevi di quello che doveva dire, giusto? Fratello Andrea, no, non sapeva. Ma quando ti ho sentito stamattina dei pochi, pochi sono, ho pensato, oh Signore, no, che non siano pochi, che siete tutti fieri per Gesù Cristo. Tutti potete dire, questa è l'ultima parola che do, per conoscere se Gesù è nel cuore. Adorazione, dalla mattina alla sera, non è possibile non dirlo. Si può disciplinarsi. Quando mi sveglio la mattina non mi sento sempre di saltare dal letto, non per l'età, ma no, così. Si parla magari, oh, c'è quello da fare, quel conto oggi non devo dimenticare. Poi il Signore dice, perché parli subito dei conti che devi pagare? Perché devi dire, ah, c'è la bombola che magari se non... Poi è una disciplina. Grazie Gesù. Ho gli occhi aperti, vedo il sole, c'è mia moglie ancora qui. Grazie Gesù. Alleluia. E aggiungo altro. Gesù Cristo è vivo, vivente. Egli è la via. Egli è il Signore. E poi tu vai per le tue faccende, prendi il caffè che vuoi, o 10. Ma la prima cosa, amate nel Signore e vi amo, deve essere Gesù. Allora dirò, sei vivo. Allora Dio ti guiderà e Dio non permetterà che tu ti smarisca e se mai ti stacchi dalla sua mano, Dio sa quelli che sono suoi. E nella sua infinita grazia, qualcuno mi capisce con questo, ti troverai di nuovo. La speranza, non sono scadente, non sono dimenticato. C'è ancora in me una fiammella. Dio vuole che noi siamo vivi. L'ultima parola. Facciamo festa! Perché mio figlio era morto ed è tornato in vita. Alleluia. Siamo raccolti. Alleluia. Come è vero che l'Eterno vive. Vive. Alleluia. Alleluia. Non si tratta di conversione. Questa mattina tu hai avvertito nel tuo cuore qualcosa di genuino. L'amore di Dio. L'amore di Dio. Abbiamo cantato, Dio è vivente, no, non è morto. Si può cantare questo, ma ci vuole di più. Dentro il tuo cuore stamattina, lo Spirito di Dio, nel nome di Gesù, rinnova la fede che è in te. Però devi fare qualcosa. Devi fare la tua parte. Non devi dire lo fa Dio quando vuole. Dio vuole già ora. Io non vengo per i morti, vengo per i viventi. E quando Gesù torna, non ci sarà tempo da scegliere. La scelta deve essere fatta ora. Sei pronto? Puoi dire, Signore, tu sei la mia priorità. Puoi essere più sincero, puoi dire, Signore, perdonami che io ho trascurato quasi, stavo giocando con la mia salvezza, ma grazie stamattina mi hai fatto capire che io devo essere vivente. devo fare la mia parte. Se puoi dire, eccomi Signore, voglio essere come il prodigo, ma non un prodigo. Un prodigo, uno forse che rischiava di diventare un prodigo, ma il Padre mi vede. E non a Filippo Wiles, ma il Padre che è in cielo, che ci vede. Suo figlio, che tu stai dicendo, Signore, per favore, non avvenga mai che io dimentichi o perda. Io voglio essere un figlio vivente. E ti invito ora, e figlia, se tu dici veramente questo, voglio dire, oh, se tu sei vivente già, allora non hai problemi, però ti alzerai lo stesso. Ma questa mattina tu dici, eccomi Signore, di questa parola, eccomi Signore, voglio essere un figlio vivente. Dillo con la parola, voglio essere un figlio vivente. Dare gloria a Gesù. Allora se tu stai dicendo questo, alzati dove sei, alzatevi e daremo gloria a Dio. Alleluia. Dio vi benedica. Fratello Andrea, vieni qui. Ura harekita kababasaya. Lodate il Signore. Lodate il Signore. Perché non è solo di parole. Dio è un Dio che guarisce. Dio è un Dio che libera. Dio è un Dio che parla per lo Spirito Santo. Che ti aiuterà negli esami di Stato. Che ti aiuterà nel tuo fidanzamento, ti aiuterà nel tuo matrimonio, ti aiuterà a risolvere i problemi finanziari. Dio è vivente. Alleluia. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. E Dio è vivente, no, non è morto, lo sento proprio qui, lo sento dentro me, lo sente tutto intorno a me. Io, no, cantate, canterò, io canterò, io griderò, alleluia, non è passato. Amen. Buono, buono. Io penso che Dio ha goduto questo. Sì, è buono quando suona lui. Alleluia. Sì, c'è.
Alleluia. Alleluia. Allora, alziamo ancora le mani. C'è qualche minuto. Alleluia, vogliamo stare ancora nella sua presenza. Alleluia, diamo la possibilità allo Spirito di Dio di poter operare nei cuori. Mentre noi stiamo qui, alziamo le mani, lo adoriamo, permettiamo ancora a Lui di toccare le nostre vite nella profondità del cuore. Adoriamolo, alleluia. Manifestati, Signore, è il tempo tuo, Spirito Santo, ancora, Signore, nei cuori, nel mio cuore, Signore, nei cuori di ogni fratello, di ogni sorella, Signore. Alleluia. Vogliamo sentirti ancora, ancora di più, Signore. Alleluia. Alleluia, invochiamolo assieme, alleluia.
Sento questo stamattina che ci sono persone che realmente stanno soffrendo fisicamente nelle vie respiratorie, che affanno, specialmente in certi momenti, alla cervicale, la testa, poi lo stress della settimana ti fa venire dei pesi tremendi, non ce la fai a concentrare, avverti lo stress molto forte. Ci sono altri che hanno un bisogno speciale, ma non indugiate, venite qui subito, così possiamo pregare per voi. Alleluia. Senza cerimonia, senza cerimonia. Dio è vivente. Alleluia. Con la tua bocca comincia a lodare il Signore. Digli: Signore, grazie, tu sei vivente, io ti voglio. Lodalo, benedicelo, perché dalla lode viene la guarigione. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Rita Karababasaya. Se avete rancori nel cuore, se avete persone che non potete perdonare, Dio non vi risponderà. Ma se tu dici: Signore, io lo perdono. Se io ho peccato, perdona me. Bisogna essere umili. Dio dà grazia agli umili. E nessuno deve avere paura, ma se io confesso questo, che figura faccio davanti a Dio? Dio ci conosce prima che pecchiamo, Dio ci conosce quando pecchiamo, ma Dio ci conosce quando noi ci pentiamo e diciamo: perdona. Chi conosce Gesù conosce il perdono, non è meraviglioso? Un Dio pronto a perdonare. Alleluia, alleluia.
Yeah.